You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Novak Djokovic. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e lei è Elena Marinelli, autrice di Steffi Graf, Passione e Perfezione.
Novak Djokovic incarna ogni possibile sfumatura del campione sportivo. Soprattutto il resto è vincente, arrogante, talentuoso, geniale, epico. Ma non solo. È un joker tra i più strabilianti, e non tanto per la mancanza di abilità sovraumane, quanto perché è l'antagonista perfetto, e si adatta alle situazioni e agli avversari e sa smuovere il tifo e il suo contrario. Non esiste un solo Nole, e la sua carriera, fino a qui, è stata un continuo tornare, alla sua infanzia come alla sua essenza, senza mai nulla togliere al progresso, alla capacità di guardare avanti con una fiducia quasi smodata. Novak Djokovic è un campione che ha alimentato narrazioni disparate, perché gioca costantemente tra le linee, ora amiche e ora nemiche, portatrici di un destino delineato eppure mai davvero scritto, fino all'ultima parola, in cui la volontà del protagonista campione vince tutto e tutti, e afferma fastidiosamente una sua personale ragione.
Ciao Elena.
Ciao.
Ciao Giorgio.
Buongiorno a tutti.
Bentornati a tutti quanti al trequartista, che questa volta prende una persona che abbiamo dibattuto tantissimo negli ultimi mesi, mesi di polarizzazione, mesi anche di approfondimento di un giocatore che abbiamo sempre conosciuto per le sue strabilianti vittorie, per il suo simpatico profilo, e anche però per quella faccia lì, la faccia da Joker, l'arcinemico, il Joker, o no?
È un personaggio ambivalente, divisivo, anche se ha un aspetto da ragazzo qualunque quasi, no? È come se avesse sempre una cifra, uno scarto che determina un cambiamento di opinione, odiato o amato, non si capisce perché del tutto mai odiato o perché del tutto mai amato. Di certo era apparso come un ragazzo, un campione fresco, così divertito dall'essere dove si trovava, cioè al centro della scena all'improvviso, ironico, dotato di senso dell'umorismo, faceva delle divertenti imitazioni di altri campioni, me ne ricordo una molto, molto, molto comica di John McEnroe. Immediatamente scelto come testimonial da una grande marca di automobili, quindi insomma perfetto per cavalcare un'avventura che poi è diventata un'altra cosa, dentro di sé, fuori di sé, attorno a sé, con credo una radice che ha segnato un po' tutto il suo percorso e ancora lo segna.
Esatto, cercheremo di capirlo un po' meglio chi è questo Joker, questo Djokovic, che hai detto bene, insomma si muove tra le linee anche quelle nemiche. Allora, a proposito di linee nemiche, visto che la storia di Djokovic è fatta anche della guerra in Jugoslavia, mi piacerebbe, Elena, che ci raccontassi un po' chi è Djokovic da un punto di vista più biografico, perché è un tennista incredibile, forse il tennista che è stato più settimane al top della classifica ATP di sempre. E quindi un campione, un prodigio, ma anche un ragazzo cresciuto sotto le bombe.
Eh sì, perché lui nasce, classe del 1987 intanto, quindi lui nasce a Belgrado e da famiglia metà serba, metà croata, quindi già questo ci indica che lui è sempre stato un po' nel mezzo fra due cose.
Un ragazzo dei Balcani.
Un ragazzo dei Balcani che poi ha iniziato a giocare a tennis giovane, ma ha iniziato a giocare a tennis mentre c'era la guerra e questo ha costretto proprio il suo tennis a crescere in un certo modo, perché per esempio una delle cose che lui racconta più spesso, no, di quegli anni d'infanzia è che per giocare a tennis lui seguiva costantemente dove venivano lanciate le bombe, perché così si spostava. Quindi aveva un'attenzione quasi maniacale, come poi molte altre cose nella sua vita, per questi eventi, proprio perché dovevano servirgli poi a evitarli.
La programmazione in qualche maniera degli allenamenti, programmava già all'epoca. Ma è vero che aveva un campo da tennis davanti alla pizzeria dei genitori?
Sì, ma allora lui inizia a giocare in maniera, diciamo, un po' più seria quando incontra una ex tennista, che è Jelena Jencic. Allora, lei aveva già scoperto Monica Seles, tra le altre cose, quindi tra l'altro Djokovic e Monica Seles, entrambi sono appunto serbi, e aveva visto in lui questa capacità così assennata di fare, di programmare, di vedersi, no? E quella famosa frase che si ripete spesso di Djokovic, da bambino già voleva essere numero uno, ecco, è proprio questa cosa qui, e l'ha aiutato tantissimo in quegli anni. Ovviamente per lui esisteva solo il tennis, ma esisteva anche il tennis soprattutto, cioè anche per una questione economica, perché la sua famiglia, proprio purtroppo per la guerra, ha avuto delle difficoltà economiche a un certo punto. E questo, diciamo, è una delle tante pressioni che lui ha dovuto subire e sopportare negli anni.
Certo, il tennis come risposta anche alla crisi economica, quindi come emancipazione, come possibilità di svolta poi una volta che la guerra è finita. I genitori credo che fossero comunque sciatori, perché viene dalle montagne Djokovic, il padre credo che fosse uno sciatore professionista.
Sì, è vero, lui tra l'altro molto spesso, allora lui è un grande sportivo, lui gioca anche a calcio, sa giocare anche a calcio, ha una passione molto forte, è milanista per dire, perché
ecco,
lui ha vissuto
accettiamolo.
Ha vissuto in Italia e si è interessato a tantissimi sport e li ha inseriti nei suoi allenamenti, come molti campioni di tennis fanno oggi, e lui è stato uno dei più completi in questo. E anche lo sci, certamente.
Certo, prima di andare però a raccontare quanto ha vinto Giorgio, io vorrei che commentassi una frase di Djokovic, che non è quella famosa, che ha ripetuto fin da bambino, un po' come Maradona, che diceva che avrebbe voluto vincere la Coppa del Mondo e poi l'ha fatto, ma insomma, non quella del voler diventare numero uno, che per un atleta che poi lo diventa in effetti è una premessa necessaria, bensì questa: avevo 11 anni e mi consideravo responsabile dell'incolumità dei miei fratelli fin da quando le forze NATO iniziarono a bombardare Belgrado. Cioè, questo senso dunque di leadership, questo senso di responsabilità che in queste figure, in questi trequartisti, non manca mai.
Ecco, ma questa è una frase molto interessante, perché svela, come al solito, qualcosa. Cioè, svela la disponibilità a prendersi una responsabilità che è tipica dei trequartisti, tipica dei capi, tipica delle figure rilevanti. Ma spiega anche qualcosa di più recente. Cioè, il fatto di aver attraversato insieme alla propria famiglia da ragazzino una guerra, noi che non l'abbiamo vissuta non sappiamo bene che razza di trauma o di esperienza emotiva oltre che fisica determina, e innesca una cosa che è speculare a quella che è stata detta, cioè il nazionalismo, cioè una relazione molto forte con l'identità del proprio paese, che poi subisce un'aggressione dal punto di vista di chi sta lì. Non entro neanche nel merito, ma insomma in questo tempo ne sappiamo qualcosa. In questo caso...
E tu intendi per aggressione i bombardamenti della NATO?
Sì, una guerra.
Nonostante poi Milosevic in quella guerra lì ebbe un ruolo tutt'altro che rilevante.
Uno straniero che entra in gioco pesantemente. Questo rafforza un'identità, rafforza un orgoglio, ed è un atteggiamento simile a quello che troviamo lì, che è da piccolo capofamiglia, cioè quello che mi appartiene, no, lo difendo, no? E questa cosa secondo me è una cifra che ritroveremo, si ritrova in Djokovic persino in tempi recenti, e non è del tutto comprensibile secondo me per chi non ha attraversato un'esperienza così, così tosta come una guerra, come un'invasione, come un bombardamento, come un lutto da guerra, no? Ci sono state addirittura delle polemiche, le foto con chi stava, con chi... Sì, ma la percezione della propria nazione e quindi di quella responsabilità lì, da piccolo bambino che dice io mi sono sentito subito responsabile della mia famiglia, dei miei fratelli, quindi anche del mio paese, del mio popolo, non è semplice da giudicare per chi è fuori da questi contesti.
È vero. Ti leggerei adesso, allora, anzi vi leggerei, Giorgio e Elena, un'altra frase che riguarda questo momento qua, perché l'hai citata prima, Elena Gencic, che scopre questo prodigio, questo bambino prodigio, che già in sé però aveva addosso quel senso di responsabilità e di rivincita che poi si sarebbe preso con la disciplina e con, diciamo, una cura maniacale della del proprio allenamento. Disse Djokovic: crescere in tempo di guerra mi ha insegnato anche quanto sia importante avere una mente aperta e non smettere mai di cercare nuovi modi di fare le cose. Il mio popolo era oppresso da un regime che lo teneva nell'ignoranza e ancora oggi ne soffriamo le conseguenze. Ci siamo ripresi dalla guerra, ma non dalla mentalità del comunismo, per il quale esisteva un solo modo di pensare e di vivere e anche di mangiare. Il tennis e i miei studi con Elena mi hanno aperto la mente. E qui mi ricordo, insomma, mi sovviene comunque questo rapporto costante fra Est e Ovest che ha contrassegnato anche la storia di Martina Navratilova, che abbiamo raccontato in un altro episodio del Trequartista. Quindi queste linee, che sono in realtà linee fra aspirazione e situazione, fra disciplina e talento, fra commedia e tragedia, insomma, questo ragazzo che poi dopo scopriremo anche per i suoi lati più controversi, però nasce da questo brodo qua, non possiamo non sottolinearlo.
No, infatti, ma una delle grandi dimenticanze che si possono fare parlando di Djokovic è proprio far finta che quel periodo non sia ancora presente nella sua vita, che non lo sia sempre stato. Anche se parliamo di infanzia, anche se parliamo di momenti che lui ha superato in tanti modi e anche in tante diciamo, vittorie, ma anche proprio in tanti momenti della sua vita, ne parla spesso, non è una persona che si nega, no, a quel tipo di ragionamento. Il punto è proprio questo, è che è rimasta una traccia dentro Djokovic di quel periodo, ed è normale che sia così, e probabilmente lui ha fatto molta più fatica di altri ad elaborare questa cosa, perché in un certo senso l'ha dovuta tenere a bada, proprio perché aveva degli obblighi nei confronti della sua famiglia, aveva dei problemi da risolvere che erano molto più di tutto il resto. Però nel frattempo giocava a tennis e il suo obiettivo era andare avanti.
Era, no? Vincere anche, e infatti era vincere. Raccontiamo, sì, un attimo brevemente così il palmarès di quest'uomo prodigio che poi diventa uno dei più importanti campioni dello sport di tutti i tempi.
Allora, tu hai detto la cosa prima, che è il numero di settimane, no, al numero uno della classifica ATP, ed è vero, lui è stato quello con il maggior numero di settimane all'attivo, che sono 368, di cui addirittura 122 consecutive.
Allora, poi faccio un attimo il conto, praticamente 7 anni al top.
Come se avesse fatto una striscia positiva.
Così, no, giusto per sottolineare, per dare un'idea.
Esatto. Poi lui ovviamente, e questo lo sappiamo quest'anno, storia recente sportiva, lui ha vinto 20 titoli del Grande Slam, ha vinto su tutte le superfici, ha vinto tutti gli Slam almeno due volte, non li ha vinti mai nello stesso anno. E a differenza di Nadal, che adesso è il più titolato a livello slam, che ne ha 21, lui invece pareggia Federer. That is the number one rally tonight. What a way to finish it! Absolutely superb from Djokovic.
Ecco, però il tennis professionistico non è partito subito benissimo per Djokovic, nel senso che adesso conta queste vittorie, probabilmente glielo auguriamo, ne porterà altre a casa, ma non è partito proprio così. Andiamo un attimo a gennaio 2010, il punto più basso forse appunto della sua carriera.
Allora sì, lui intanto lui ha iniziato a vincere già qualche anno prima, però lui il primo slam è del 2008. Il punto però è che, come spesso accade nel tennis, si riesce a vincere magari uno slam in età anche giovane, e però a un certo punto ci si ferma per tante ragioni, possono essere ragioni mentali, ragioni di allenamento. Novak Djokovic ha iniziato dal 2010 in avanti a immolare il suo corpo continuamente all'allenamento e alla liturgia. È una liturgia sportiva, ovviamente, ma che lo ha portato poi a raggiungere dei livelli di eccellenza atletica visti veramente raramente sul campo da tennis. Una delle cose che si dice di lui, ma la maggior parte delle volte, è che ha una flessibilità, una flessuosità proprio dei tendini, delle articolazioni molto molto forte, e questo dipende dal fatto che a un certo punto ha cambiato proprio strategia su se stesso.
Ha capito che c'era un problema fisico, più che altro l'ha scoperto, ha realizzato di avere qualcosa da mettere a posto.
Sì, anche perché la sua testa è stata sempre più forte di tutto il resto, questo veramente da sempre, lo hanno detto i suoi primi allenatori, lo hanno detto i suoi primi avversari, lo hanno detto anche dei suoi compagni che poi non si sono visti oltre il numero 100 della classifica, per esempio. Però quello che mancava a lui era la continuità, cioè lui voleva, ecco, questi 7 anni in prospettiva, che lui ovviamente non sapeva ancora che sarebbero stati 7 anni, voleva quello, voleva essere sempre, sempre, costantemente al top.
Ecco, il 27 gennaio 2010 gioca i quarti di finale dell'Australian Open contro il francese Tsonga, perde al quinto set perché ha continui spasmi allo stomaco. È lì che scopre di essere intollerante al glutine. E quindi qui, prima di parlare dell'intolleranza di Djokovic al glutine, vorrei che Giorgio Terruzzi ci raccontasse un attimo che cosa possiamo mangiare. una breve ricetta di Giorgio Terruzzi per i celiaci.
No, beh, ne faccio molte perché io ho familiarità con questo problema. Ma la cifra, noi stiamo parlando, quando parliamo di trequartisti, parliamo sempre di persone che hanno una capacità mentale rilevante, se no non farebbero quel percorso lì. Ora, evidentemente, a un certo punto un atleta di alto livello ha bisogno di, perché alto livello in questi casi, con lo sport come è fatto adesso, come è organizzato adesso, significa mettere sotto pressione in termini estremi tutto. Quindi, secondo me, ci sta che una persona come Djokovic, come questi qui, sostanzialmente, si circondino di persone che la sanno lunga dalla A alla Z e che quindi individuino o mettano a punto una strategia che comporta anche l'alimentazione, ovviamente, per tenere in forma e in spolvero una macchina che è sottoposta a delle pressioni straordinarie. Quindi stiamo parlando di un'evoluzione della specie atleta che comporta una visione e un'analisi molto accurata di tutto ciò che un atleta fa, e compreso quello che mangia. E questa cosa, secondo me, mi fa venire in mente quanti atleti, per esempio, quanti campioni nel passato hanno avuto sofferenze non riconosciute, non date, non, e quindi non trattate, non curate, cosa che adesso invece viene fatto, viene praticata con molta attenzione. Curiamo l'alimentazione di figli o di tutti noi, insomma, quotidianamente, figuriamoci quanto è importante per un atleta di
questa parte. Però è interessante capire come in questo momento Djokovic probabilmente struttura nella sua testa un approccio diverso rispetto a prima, cioè il corpo diventa un tempio, l'alimentazione è il linguaggio fra il corpo, diciamo così, e la fibra che lo alimenta, appunto, che lo rende vivo, e qui struttura quello che poi un po', secondo me, l'ha anche portato per arrivare all'oggi alla sua scelta riguardo i vaccini contro il Covid, cioè l'approccio olistico. La mente, il corpo.
Ma
sono...
sì, perché questa cosa, tanto è vero che ci sono un sacco di pregiudizi anche sull'alimentazione, no? vegetariano, un celiaco, un vegano.
E giù di battute, insomma.
Battute, ma no, perché si connette questa cosa, e spesso è così. Ha una dimensione che è anche spirituale, dello stare al mondo, no? E questa cosa, secondo me, è uno degli elementi controversi attorno, che sono cresciuti attorno a Djokovic, come se questa scelta, che è partita da un punto di vista fisico, certo, fosse collegata a chissà quale mistero, ma che invece innesca, nel momento in cui pratichi e ti poni delle domande sulla tua natura e sulla tua relazione con l'universo, sulla tua esistenza, pone delle scelte, pone dei cambiamenti e pone un rigore che spesso viene visto con una certa superficialità, con una certa criticità, come se fosse parte di un'ombra incomprensibile. Invece non c'entra niente.
È vero. Tra l'altro, in una di queste giornate, così, andando a cercare dettagli su Djokovic che magari mi erano sfuggiti, ho visto una conversazione di quelle proprio del lockdown, le classiche Instagram direct live, come le live su Instagram, come si facevano, con Fognini, che parlando con Djokovic dell'approccio anche spirituale e mentale proprio al gioco e anche alla gestione di se stessi come atleti, quasi entra in difficoltà nel raccontare al mondo che ha un rapporto professionale e personale con uno psicologo dello sport che lo aiuta nel gestire le sue esplosioni di rabbia, e dice: perché la gente crede che sono pazzo, ma in realtà andare dallo psicologo non significa essere pazzi.
Ma certo, anzi
infatti, insomma, tutto il discorso fatto sul bonus psicologo di questi tempi ci fa pensare che la salute mentale è un tema abbastanza decisivo. E Djokovic l'ha affrontata così. Leggo una sua frase che secondo me è adeguata al contesto, poi magari Elena ci spiega esattamente che cosa è successo nella vita di Djokovic per fargli costruire una convinzione così profonda. La medicina orientale, dice Djokovic, insegna ad allenare mente, corpo e anima. Le emozioni positive, amore, gioia, felicità, influenzano il corpo. Mi piace circondarmi di persone, soprattutto di bambini, perché trasmettono solo energia positiva. Sono aperti ad ogni novità, entusiasti, curiosi, sempre pronti a ridere. Ecco, non ti aspetti che un campione mostruoso, il Joker, dica queste cose. Invece è così.
La tenerezza che lui ha sempre avuto nei confronti dell'infanzia arriva ovviamente dalle sue esperienze. Quello che dicevo prima è il fatto che lui non ha mai abbandonato quel momento della sua infanzia, anche questo, perché la reazione che ha avuto rispetto a certi momenti è anche dovuta al fatto che vorrebbe probabilmente che nessun bambino debba sopportare quello che ha sopportato lui, o che possa pensare di rinunciare a qualcosa per via delle decisioni di qualcun altro. In questo forte, questa tendenza che lui ha, no, di così tenerezza verso l'infanzia, arriva ovviamente da lì. È anche il fatto che lui si è dovuto preoccupare della famiglia, lo dicevamo prima, lui aveva dei fratelli più piccoli, tra l'altro entrambi adesso sono stati tennisti, nessuno di loro è arrivato ai suoi livelli, neanche lontanamente, però questo significa che in qualche modo la famiglia, quell'ambiente, quella partecipazione lo ha sempre portato ad avere un occhio di riguardo. Per i bambini e per i ragazzini in generale. C'è un momento, a me ha sempre fatto tenerezza ricordarlo, io specialmente adesso, il fatto per esempio che c'è stato durante l'Australian Open del 21, quando tutti i tennisti erano chiusi nell'albergo a fare la quarantena eccetera, ci sono stati dei ragazzini che sotto l'albergo di Djokovic sono andati lì a giocare tra di loro, proprio a scambiarsi con la racchetta sotto la sua finestra. Lo hanno chiamato, lui si è affacciato, ha guardato lo scambio per un po' di minuti, poi gli ha applauditi. Cioè, questa cosa qua, no? mentre magari tutto il mondo lo stava guardando, perché lui diceva che quella situazione non era affrontabile, non era giusta, i tennisti stavano soffrendo e quindi c'era un giudizio verso di lui comunque ha trovato quel momento per farsi vedere, no? È diventato un momento pubblico quella cosa lì. Ed è non a caso è diventato un momento pubblico, il momento con dei bambini e con quel tipo di infanzia, del piacere di giocare, di farsi vedere dall'idolo che può guardarli finalmente.
Ecco, hai citato il 2021, tienilo lì che fra poco secondo me bisogna tornarci. Volevo soltanto prima aprire una piccola parentesi sul rapporto, diciamo così, con le emozioni da parte di una persona che ha una così profonda disciplina nei confronti di se stesso. Quando, diciamo, l'atto performativo, cioè lo sport, è comunque l'obiettivo ultimo, anche le emozioni diventano un metodo per migliorare la propria performance. Infatti quella frase che dice "mi piace circondarmi di persone, soprattutto bambini, perché trasmettono energia positiva", no? Quasi come se fosse una tecnica anche quella per ottenere un risultato, fa parte di un diciamo approccio che è un approccio da perfezionista assoluto. Questa gestione dell'alimentazione così curata, quest'idea che qualsiasi cosa attorno a sé sia in qualche maniera da portare verso il risultato sportivo, me lo porta ad una persona sola. Se posso permettermi, qui vorrei un vostro commento. Cristiano Ronaldo, che ha un approccio simile, cioè da superuomo nicciano.
Sì, qui secondo me abbiamo a che fare con una figura un po' più complessa, anche perché la storia personale è più complessa, con un'elaborazione delle proprie scelte più articolata. Secondo me di quest'uomo, di Djokovic, sappiamo un po' poco, molto meno di quanto alludono certe frasi. Cioè, è evidente che quest'uomo abbia studiato e scoperto una sfera calda, emotiva del proprio stare al mondo, che è connessa, per esempio, lui cita la medicina orientale. La medicina orientale è un mistero rispetto alla medicina occidentale, ha una modalità completamente diversa. L'agopuntura, per esempio, che non noi non conosciamo e che invece ha una spiegazione, dà una spiegazione e una modalità sul tutto. Cioè, sto parlando di una persona che forse ha maturato una serie di scelte che poi, come dire, vengono fuori a tratti, no? Se una persona decide che il proprio corpo è un tempio, può decidere cosa entra e non entra, e ci sta che possa decidere, per esempio, di non vaccinarsi, no? Per esempio. Ma tutto questo, di tutto questo noi abbiamo solo delle macro notizie in un mondo peraltro abbastanza conformista, per cui, o comunque non colto, no? E quindi è un problema in capire davvero, certo, come si muove nel profondo quell'uomo qua.
È vero, è verissimo, e poi tra l'altro è un problema capirlo anche perché attorno a lui c'è una sorta di cerchio magico, la sua famiglia l'ha sempre protetto, no Elena? Cioè lui ha sempre avuto attorno, i suoi fratelli in realtà sono quasi dei suoi soldati, possiamo dire.
Sì, ma in generale anche tutta la sua famiglia è un po' il suo esercito. Quella di Djokovic è il caso di una famiglia che ha protetto il campione, anche perché trovare protezione altrove era difficile, è stato sempre difficile per lui, tra gli avversari, tra il pubblico, specialmente il pubblico. Essendo l'antagonista per eccellenza, ovviamente ha riscontrato sempre molto meno favore di tanti altri. E per i motivi, sì, anche forse perché lo conosciamo poco, oppure perché l'abbiamo giudicato troppo presto, troppe volte, per esempio, e quindi magari vediamo dei comportamenti suoi che non tornano con altri, quindi dove c'è l'emotività e dove c'è la capacità quasi chirurgica di certi gesti sportivi. O anche il fatto, per esempio, che lui gioca sapendo esattamente dosare l'energia in campo. Cioè lui è uno di quelli che, se di fronte a un avversario che è molto meno forte di lui, sa dosare l'energia in base a quella forza, quindi ha veramente di matematico questa cosa. Però allo stesso tempo c'è questa spiritualità, questa tenerezza, questa delicatezza molto molto profonda in lui.
Ecco, l'arcinemico, l'antagonista della storia, l'antieroe, il cattivo Djokovic, il Joker. È arrivato il momento di andare forse lì a vedere sul campo quando questa sua narrazione è forse cambiata. US Open 2021.
12 settembre, quindi pochissimo tempo fa. La finale del singolare maschile, giocano contro Novak Djokovic e Daniil Medvedev. È la seconda finale di Slam che giocano i due, si erano già scontrati a Melbourne. A Melbourne aveva vinto Djokovic e Medvedev aveva dimostrato di essere ancora un po' indietro rispetto al suo idolo e al numero uno. Però a New York la faccenda è totalmente diversa, perché dopo pochi mesi, all'ultimo slam dell'anno, Djokovic poteva realizzare il grande slam, quindi i quattro slam nello stesso anno. Nel frattempo vince Roland Garros contro Tsitsipas, vince Wimbledon contro Berrettini e poi arriva di nuovo davanti a Daniil Medvedev. E il russo stavolta però non sbaglia partita, anzi gioca divinamente. E però non è quello il punto, è ancora un po' più in fondo, ancora più nel profondo, perché succede una cosa che Djokovic probabilmente per tutta la vita ricorderà come uno dei momenti più belli della sua carriera. E cioè che mentre sta perdendo il pubblico comincia a incitarlo, quel pubblico che lo aveva mal sopportato quando per uno scatto d'ira molto tragico quasi lo aveva cacciato dallo US Open soltanto un anno prima. E quel pubblico gli restituisce qualcosa, gli restituisce ancora un pochino di emotività forse. Lui in un cambio campo sulla sua panchina sta visibilmente piangendo, si copre con l'asciugamano e il pubblico lo applaude. Questa cosa qua è, lui lo dirà poi quando Medvedev alzerà il trofeo, dirà che il pubblico gli ha regalato una delle emozioni più grandi della sua vita. E ci sta nel personaggio, ci sta nella sua umanità e nella sua intimità. E ci ha regalato quel momento una nuova chiave per inquadrarlo.
I would like to say that tonight, even though I have not won the match, my heart is filled with joy and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court.
Per capirlo, è il momento in cui Djokovic ha dominato la scena e il momento in cui l'antieroe si è fatto in realtà tutt'uno col suo pubblico, perché ricordiamolo, quest'uomo qua ha avuto di fronte Nadal e Federer per tutta la sua vita. Per diventare il numero uno ha dovuto battere non un numero uno, ma due numeri uno fra i più importanti di tutti i tempi.
Sì, però due personaggi freddi. No, a differenza
ma anche
sua.
Positivi nella loro freddezza.
Sì, cioè sono due
perfetti,
fenomeni,
certo.
Due fenomeni. Ci sono quelli che hanno la passione smisurata per Federer, per come gioca, quelli che... Però adesso sentivi i cognomi di questi ragazzi, questo russo che non
Medvedev.
Sì, non devi fare un corso per pronunciarlo.
Ma ce n'abbiamo, è un po'
no,
di
poi quello di Tsitsipas, cioè hanno già dei nomi che li tagliano fuori da una popolarità immediata. No,
almeno in Occidente, sicuro.
No, sto dicendo che è nettamente Djokovic il dominatore del suo tempo, ma non sono le partite, semplicemente il numero di settimane, peraltro spaventoso ai vertici, è la sua storia e sono le sue controversie, le sue sbandate, il gesto di stizza, il pianto, cioè abbiamo a che fare qui con qualcosa che in qualche modo ti ricordi, ti hai presente, poi lo puoi odiare, lo puoi amare, non importa, ma insomma non c'è corsa, no? Cioè stiamo parlando di un vero trequartista, sostanzialmente.
È assolutamente così, però insomma 12 settembre 2021, pochi mesi dopo, Djokovic è diventato dibattuto per altri motivi. Quella sorta di pace dei sensi che aveva ottenuto con questo gesto di manifesta debolezza, perché poi ricordiamolo, questi vincenti riescono a volte a entrare in empatia col loro pubblico nei momenti di più profonda debolezza, quando mostrano anche l'altro lato.
Certo, sono da adottare in quanto bastardini, no? I cagnolini che tiri su perché ti fanno tenerezza, no? se chi vince e basta non è amato da nessuno.
Ma infatti mi viene in mente Marquez, ancora una volta, scusate, certo. Se torniamo lì, perché ecco, nel momento in cui, che ne so, Djokovic si infortuna al gomito, che decide quindi di operarsi dopo questo lunghissimo travaglio interiore, perché lui era contro, diciamo così, gli interventi chirurgici, pensava che, e lo pensa tuttora, che i corpi siano meccanismi che si autosussistono, quindi pensava che non ce ne fosse bisogno, poi invece alla fine si convince, lo fa e torna e vince, però Djokovic incontra, diciamo così, il pubblico da un punto di vista sentimentale con questa lacrima. Marquez non è mai successo, ricordiamo, Marquez motociclista che è tornato a vincere dopo questi questi ricorrenti ormai infortuni, la spalla che gli fa sempre male, non ha mai mostrato un briciolo di debolezza. Perché? Che cosa lo porta a non capire che è lì che siamo esseri umani, nello stare male anche?
Beh, però non ha mai pianto, ma le sue lacrime le possiamo immaginare, perché ha infilato 3 anni, ha perso 3 mondiali con delle sofferenze, delle cadute, come così cruente da farci immaginare il dolore, no? Quindi insomma la forma dei suoi incidenti non è paragonabile a quella di altri, c'è proprio il dolore fisico esposto, quindi è meno importante vederlo piangere, lo possiamo immaginare il dolore che ha provato, e quindi è come se un meccanismo si fosse inceppato nel momento in cui il suo grande antagonista Valentino Rossi usciva di scena, no? È straordinaria questa cosa, no?
Certo.
Lasciando peraltro un vuoto, perché non c'è nessuno anche lì, non c'è nessun personaggio paragonabile che tenga su la baracca, perché Quartararo forse, certamente non Bagnaia, non ancora, certamente Mir ha vinto il mondiale, bisogna anche spiegare chi è, cioè se lo mettiamo in mezzo a una piazza nessuno sa chi sia, cioè... Invece qui abbiamo due, visto che hai fatto questo accostamento, due figure che invece tengono sulla scena comunque, anche quando sbagliano, anche quando perdono la gestione delle proprie cose, del proprio entourage, del proprio... Prima parlavate di famiglia, no? Parlava della sua famiglia, non sempre gli fa bene la famiglia. All'immagine di Djokovic, no? Non ha sempre tutto sotto controllo, e anche questo è un elemento che in qualche modo genera insofferenza per un verso e affezione per un altro.
Ecco, però è un altro elemento che in qualche maniera non l'ha mai fatto indietreggiare. E qui, Elena, ti volevo leggere una cosa che riguarda ovviamente il rapporto di Djokovic con i vaccini. La libertà di decidere che cosa prendere e cosa no vale di più di qualsiasi titolo. Perché Djokovic ha rifiutato, diciamo così, del proprio corpo anche, ha rifiutato tendenzialmente, ha abiurato la possibilità di rimanere re. Per tanti anni ancora, perché con questa scelta non ha potuto gareggiare e dunque inevitabilmente ha dovuto perdere lo scettro.
Sì, certo, perché l'Australian Open appunto è andata così, loro ha partecipato.
Ecco, raccontiamo brevemente, che magari non anche se è diventata una cosa dibattutissima, se ne è parlato per mesi, però ricordiamo brevemente cosa è successo.
Sinteticamente è successo questo: lui inizio di gennaio arriva in Australia per partecipare all'Australian Open e viene fermato alla frontiera perché non vaccinato. Quindi viene portato esattamente come tutti gli altri in un isolamento in un hotel, e lì ci sono stati i primi momenti strani di questa faccenda, perché sono trapelate questioni riguardanti il suo isolamento, in che condizioni era, come veniva trattato, eccetera. E non erano cose piacevoli.
No, diciamo che non è mai... La narrazione lì poi riguardava anche la maniera in cui l'Australia, diciamo così, accoglieva in generale gli esseri umani, ecco. E lui quindi ancora una volta forse lì sono saliti fantasmi di quei... Ricordiamoci che in Serbia, insomma, ci furono i campi di concentramento durante la guerra. Insomma, i fantasmi fondamentalmente di quei momenti tremendi che vedono gli esseri umani combattere fra di loro senza alcuna dignità, ecco.
Esatto, e lui però appunto la sua famiglia fa di tutto, tra cui far ricorso rispetto a questa decisione, quindi dall'annullamento del suo visto si passa al ricorso che viene accolto, ma di nuovo il governo australiano, il ministro per l'immigrazione esattamente, dice che ci sono dei problemi rispetto alla sua domanda d'ammissione, non tornano delle cose, sue dichiarazioni, date, questioni di questo tipo. Alla fine di tutta questa faccenda, che ha coinvolto il governo australiano, il governo dello Stato di Vittoria, Tennis Australia, che è l'associazione principale che si occupa proprio di organizzare l'Australian Open, dell'accoglienza degli atleti, e Djokovic e la sua famiglia, lui torna a casa. E questa cosa, diciamo che ne ha create una successione altre, perché a quel punto tutti gli slam si sono domandati, tutte le organizzazioni di slam, per esempio, si sono domandate cosa fare. Quindi da Roland Garros a Wimbledon e via andare. E lui, quella frase che tu hai letto, è interessante per due ragioni. Una, perché Nadal vince l'Australian Open e diventa il più titolato di tutti i tempi. Quindi passa a questo 21, che è un numero che ha veramente angosciato tutti i commentatori di tennis negli ultimi anni. Ma soprattutto, a un certo punto, per Djokovic non è significato più nulla. E questa liturgia infinita che lui ha messo nel suo corpo, questa eccellenza, è davvero diventata la cosa più importante per lui.
Cioè, diciamo che è diventato più importante preservare la propria idea, la propria visione, piuttosto che il 21 degli slam. E quindi esatto. Joker è tornato Joker.
Sì, ma il suo corpo è la sua coerenza, quindi ci sta, perché Joker è tornato Joker e anche in questo si chiude il cerchio del personaggio.
Certo, il Joker è tornato Joker, però ti posso dire una cosa, Giorgio, a me quel Joker lì comunque mi sta un po' simpatico,
anche
io lo guardo,
no,
lo guardo e non riesco, mi sta simpatico.
No, ma poi uno che non vuol farsi operare al gomito perché dice che il corpo si auto guarisce, no? Che si...
Fosse un amico mio gli direi, ma sei anche un po' matto te, ma
sei un po'
perché questo gomito
sei
via.
Un po' matocco, ma è ovvio che non si fa vaccinare, no? È ovvio che resiste a queste cose. Poi in quella circostanza lì non è stato il solo a far casino, perché c'è stato era stato prima accolto, poi iscritto, poi mandato via, casini sui certificati, il preparatore, la famiglia a casa che ha messo in piedi un circo che non è servito a niente. Secondo sempre quella cosa che abbiamo detto di difesa di una sorta della famiglia, no? Iperdifesa della famiglia, che viene probabilmente da un tempo, da una storia personale controversa, faticosa e dolorosa, no? Comunque, secondo me, tutto questo che abbiamo raccontato, nel bene o nel male, porta a tenere il riflettore su di lui. Cioè, non c'è nessuno, secondo me, in questo momento che davvero possa minacciarlo. Questo lo dico al netto del numero degli slam o delle vittorie dei tornei, non c'entra niente. In quest'epoca, in questo tempo, per il momento non c'è nessuno che ha questa gamma così complessa di elementi e di proposte per noi che guardiamo come la fornisce il nostro Novak.
Ma sì, ma perché poi, vabbè, a parte che comunque, cioè, è tutto scritto: Djokovic che diventa Joker, Novak che diventa Novax nel momento in cui... già nel nome, tu lo dici sempre con i trequartisti, già nel nome si sente che ce l'ha.
Ah sì, come si chiama Elena, quello che l'ha battuto nella New York, il russo, dillo bene.
Medvedev, no?
Daniil Medvedev.
È greco?
Stefanos Tsitsipas.
Capisci? Cioè, siamo
è difficile.
In una dimensione.
Ma poi ci sta simpatico anche perché è stato tanti anni a Bordighera, un po' quella cosa lì dell'Italia, lì ci vuole bene.
Milanista.
Ma no, questo...
Finalmente una buona notizia, anzi la miglior notizia che ha dato.
Canta Eros Ramazzotti insieme a Fiorello a Sanremo, cioè alla fine è quella roba lì, insomma. E sono anche quelle, la sua generosità nei confronti dei bambini, tanti tratti che comunque lo rendono complesso. Le persone complesse, in qualche maniera, sono sempre interessanti, mi stanno simpatiche.
Novak, congratulations. Ok, 7 Australian Opens, 15 slams.
Not too bad.
Not too bad. You cannot complain.
Sorry, but you're always like, okay, man.
Niente particolare.
Io ho un'ultima domanda prima di chiudere con Giorgio. Qual è il futuro di Djokovic? Non è più giovanissimo. Il 21 è ancora un obiettivo? Continuerà a giocare? Elena, cosa dici?
Beh, lui intanto è già un po' tornato. Quindi la domanda se continuerà a giocare, sì. Perché è già tornato in qualche torneo, si è fatto che non ha, insomma, non è andato molto bene, anzi, però la cosa che lui ha detto, ha dichiarato, è che non si aspetta niente e che inizia è come se ricominciasse un pezzo alla volta. L'ultima volta che ha ricominciato un pezzo alla volta è andata benissimo per lui. Quindi chi lo sa, non è dato sapere, perché comunque è come un'uscita di scena, no? Il Joker nella nebbia se ne va, e però tu sei sempre lì che dici, però adesso torna e ne combina un'altra.
Esatto.
Quindi.
Grazie mille a Elena Marinelli, autrice di Steffi Graf Passione e Perfezione.
Grazie a voi.
E grazie a te, Giorgio.
Grazie a voi. È una terra di mezzo questa che circonda Novak Djokovic. Sta tra il buio e la luce, come ogni convalescenza. Trascina l'ombra della pandemia e le ombre che la pandemia hanno emanato, abbastanza per impedire un recupero pieno, una salute rinfrancante, il ritorno ad un tempo più sereno, pensando ai diritti del rovescio, al rovescio come strumento di gioia. Rovescio è una parola appropriata, pensando al destino di quest'uomo, consegnato alla controversia, come se la pace fosse sempre minacciata da una guerra, e così dal capitolo 1, e non sono bastati un talento portentoso, una fortuna agonistica conquistata e straripante. C'è sempre qualcosa o qualcuno che non applaude, e anche per questo lui sgobba e approda su quote rarissime a vedersi. Una dimensione che ricerca adesso con il peso degli anni, delle incomprensioni, di strumentalizzazioni che con lo sport, il tennis, c'entrano pochissimo. La sfida oggi sta qui, in una risalita della classifica, dei sondaggi, del piacere di giocare tra chi gufa e odia e chi tifa e spera, come se tutto, di nuovo e curiosamente, fosse da dimostrare, nonostante abbia dimostrato di cavarsela sempre, a costo di strafare, di deludere, di far discutere su ciò che del vivere ama o meno. Contraddizioni talmente consuete da sembrare nostre, eppure, all'apparenza, solo sue, e dunque esposte al pari di peccati da scontare.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore e Giorgio Terruzzi. Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano.